Nel volantino ho visto che è stato messo sia Luca che Giovanni, ma io mi sono risolto a stare semplicemente sul Vangelo secondo Luca, anche perché c'è una quantità di testi più che sufficiente per una serata, anzi forse per due o tre, ma vediamo di contenere la cosa entro i limiti, diciamo, imposti dal percorso che è stato immaginato. Quindi, io dico qualche cosa appunto su questo tema, Maria, donna della fede, commentando, per quanto non analiticamente, una certa parte di testi lucani dove è presente la figura di Maria, appunto. Beh, intanto per cominciare si può ricordare questo dato fondamentale che non c'è dubbio che Maria per Luca sia il prototipo del discepolo di Gesù e lo è per una ragione elementare, precisamente per il nesso che lega Maria alla parola accolta nella fede. Io credo che in Giovanni la figura di Maria, Giovanni Vangelo che non commento stasera, la figura di Maria nel Vangelo secondo Giovanni ha una valenza di tipo comunitario, quindi senza cessare di essere una figura individua. Maria per Giovanni è la figlia di Sion, cioè è la incarnazione del popolo dell'alleanza. Le sue due uniche apparizioni nel Vangelo di Giovanni mi sembra che sostengano abbastanza, in modo abbastanza chiaro, questo tipo di interpretazione. Quindi c'è un simbolismo di Maria in termini collettivi nel Vangelo secondo Giovanni. Maria è l'immagine di Gerusalemme, è l'immagine di Israele, è l'immagine del popolo dell'alleanza. In Luca mi sembra che ci sia meno questa dimensione, diciamo, collettiva, comunitaria, e c'è un interesse ecclesiale di Luca per Maria, ma nella linea del discepolo. È piuttosto questo, Maria è il prototipo del discepolo, non tanto l'immagine della comunità dei discepoli, sono due sfumature non esattamente coincidenti. Ecco, questo è, diciamo, l'interesse fondamentale che Luca ha per questa figura in rapporto a ciò che per Luca è la caratteristica fondamentale del discepolo di Gesù, cioè il rapporto con la parola. Con la parola accolta nella fede. Detto questo, potrei anche chiudere, ma va bene, facciamo lo sforzo di mostrare la pertinenza di questa affermazione sintetica, riassuntiva. Beh, uno dei due testi indicati nel volantino era, forse è ovvio, non lo so. Era il racconto dell'Annunciazione, Luca 1, 26, 38. Ecco, non mi propongo di un commento analitico, è uno dei testi più commentati, veramente mi sembrerebbe eccessivo sostare, diciamo, in un modo esclusivo su questo testo. Però parto da questo. Se uno fa un confronto tra la Annunciazione a Zaccaria e l'Annunciazione a Maria impara un po' di cose interessanti per capire cosa pensa San Luca e che idea si è fatto Luca di Maria. Voi sapete che l'Annunciazione a Maria non è la prima pagina del Vangelo, è la seconda. Il Vangelo secondo Luca comincia con un prologo di tipo storiografico, poiché molti hanno posto mano a stendere, eccetera, eccetera, quattro versetti. Poi viene il primo racconto. Il primo racconto è l'episodio ambientato nel Tempio di Gerusalemme che ha per protagonista Zaccaria che riceve l'annuncio di Gabriele. Segue il racconto di Maria. Ora, per il tema che ci interessa questa sera, una cosa rilevante mi sembra questa, che nel raccontare l'episodio di Zaccaria, Luca ha un certo interesse all'uso dei verbi indicanti la visione, per cui l'esperienza di Zaccaria è descritta da Luca anche, ma vorrei dire soprattutto, nei termini di una visione. Qualcuno gli appare, attraverso l'uso del verbo rao, nella forma attiva, in quella passiva, offe, apparve. Luca vuole sottolineare come questa sia un'esperienza che coglie, che colpisce gli occhi. Niente di tutto questo quando parla di Maria. Cercatelo come volete, non c'è nessun verbo che indichi visione. Nel raccontare l'esperienza di Maria tutto è appeso alla parola. Non c'è nessun interesse a sottolineare il carattere di visione dell'evento, nessuno. Non c'è di fatto, salvo i due versetti iniziali, nessuna altra indicazione se non la mera introduzione narrativa alle parole. Tutto è giocato sulla parola. L'angelo parla tre volte e tre volte Maria reagisce. La prima volta è una reazione silenziosa che si consuma nell'intimo del suo cuore. Le altre due volte Maria risponde, verbalizza la reazione, ma tutto è giocato così. Vedete che è un modo molto semplice, ma è già molto chiaro, cioè per Luca tutto si gioca nel rapporto con la parola, e Maria è importante per lui perché descrive in un modo prototipico, è un prototipo, questo uomo, che questo stare davanti alla parola, l'essere umano che sta davanti alla parola che Dio le rivolge, che Dio gli rivolge. Ecco, questa è la connotazione che Luca dà alla figura di Maria. Il che è confermato dalla prima beatitudine che compare nel Vangelo secondo Luca, una beatitudine pronunciata dopo il racconto vero e proprio, perché è pronunciata da Elisabetta all'interno dell'episodio della visitazione, ma quella beatitudine si riferisce all'episodio precedente. Prima di tutto Elisabetta dice al versetto 45, appunto pronuncia la prima beatitudine del Vangelo, che suona così: e beata colei che ha creduto che ci sarà un compimento per le cose dette a lei da parte del Signore. Maria è fotografata così da Elisabetta, no? È fotografata come una credente, una che ha creduto alla parola, la parola che il Signore le ha detto. Bene, assieme a questo recuperiamo anche il versetto 38, il versetto che chiude il racconto lucano dell'Annunciazione, che suona così: disse Maria, ecco, la serva del Signore, sia fatto o avvenga a me secondo la tua parola. I termini greci sono diversi, non si trova la stessa espressione nei due versetti. Parola si può dire in vari modi in greco, e comunque i due versetti chiaramente si riprendono a vicenda, no? Disse Maria, ecco la serva del Signore, sia fatto a me, probabilmente questo è un passivo divino, Dio mi faccia, Dio faccia a me, secondo la tua parola, secondo quello che tu hai detto. E Elisabetta registra esattamente questo, no? Beata colei che ha creduto. Dunque la risposta di Maria è una risposta credente, è un'accoglienza di fede. Beata colei che ha creduto che ci sarà un compimento per le cose che sono state dette a lei da parte del Signore. Quindi, diciamo così, questo primo episodio, che io appunto non commento, però lo presento sommariamente, questo primo episodio dice già l'orientamento fondamentale di Luca. Nella esperienza di Maria tutto è appeso alla parola. Tutto è concentrato sull'atteggiamento che lei assume di fronte alla parola, e questo è riconosciuto immediatamente anche da Elisabetta. E l'atteggiamento di Maria rispetto alla parola è un atteggiamento credente. Maria ha creduto. Adesso diciamo che scavo un po' dentro questo ritratto fondamentale di Maria. Rimango ancora un momento sul racconto dell'Annunciazione. Ho detto che in questo racconto tutto si gioca nel dialogo con l'angelo. L'angelo parla tre volte e Maria risponde. Ma chi è questo Gabriele che si rivolge a Maria? C'è un indizio sulla identità di Gabriele che dobbiamo recuperare dal racconto precedente, il racconto dell'annuncio a Zaccaria. Mi riferisco al versetto 19, dove San Luca dice così: e rispondendo l'angelo disse a lui: io sono Gabriele, che sto davanti a Dio e fui mandato a parlare a te e a evangelizzarti queste cose. Questa è un'autopresentazione, Gabriele si autopresenta, è un versetto molto importante perché poi non lo farà più, una volta che lo ha detto basta, è sufficiente. Vedete che Gabriele presenta se stesso in riferimento alla parola, dice così, no? Dice che lui sta davanti alla presenza di Dio, sta davanti a Dio, ma la sua funzione in quanto inviato è: fui mandato a parlare a te, dunque a un ministero della parola da svolgere, che viene precisato come evangelizzazione, e ad evangelizzare a te queste cose, a recare a te questa lieta notizia. Quindi possiamo dire che Gabriele fa di professione l'evangelizzatore. E pare che non sia un contratto a progetto. Quindi non è che esaurito questo compito con Zaccaria torna ad altre attività, no, è un contratto a tempo indeterminato. Quindi questa funzione gli rimane appiccicata una volta per tutte, senza più bisogno di ripeterla. Questo è importante perché allora, se è così, se voi accettate che sia così, benché nel racconto dell'Annunciazione manchi il verbo evangelizzare, e tuttavia è chiaro che quello che Gabriele fa anche con Maria è nient'altro che prolungare o replicare questa attività fondamentale che definisce la sua identità, cioè Gabriele è un ministro della parola. Gabriele è inviato da Dio per portare una parola, per parlare, no? La Lein, e per evangelizzare. E quindi l'Annunciazione è propriamente una scena di evangelizzazione nella comprensione di Luca. Per Luca, evangelista, Gabriele è il primo di una catena di evangelizzatori. E come dico tante volte, qualcuno di voi ormai me l'ha sentito dire, non so, almeno 3, 4, 6, 7 volte forse. Quando studiavo a Roma, mi ricordo che l'insegnante, il professore che insegnava, faceva dei corsi anche sui Vangeli sinottici, diceva, ogni tanto usciva con questa battuta, diceva: ma ditemi un po', come comincia il Vangelo di Luca? Ve lo dico io come comincia. Comincia male. Perché comincia con una scena di Vangelo rifiutato. Gabriele è un evangelizzatore, e la prima esperienza che fa è che l'annuncio è rifiutato, Zaccaria non ci crede. Chi è Maria nella comprensione di Luca? Maria non è la prima evangelizzata in assoluto, perché il Vangelo è già risuonato per Zaccaria, però Maria è la prima evangelizzata credente. E questo è il suo rilievo per Luca, no? Perché Rispetto a Zaccaria, che pure ha ricevuto il lieto annuncio, Maria appare nel Vangelo di Luca come la prima figura in assoluto che davanti all'annuncio del Vangelo risponde con l'obbedienza della fede. Capite? E questo per Luca è un modello per ogni discepolo, maschio o femmina che sia, cioè Maria è il modello del discepolato, punto. Per Luca il discepolo è caratterizzato da questo, cioè è colui che sta davanti all'annuncio del Vangelo e che rispetto a quell'annuncio aderisce con il cuore. Gabriele dunque è un evangelizzatore e Maria è la prima evangelizzata che al Vangelo risponde con la fede. L'ultima considerazione che faccio sul racconto dell'Annunciazione, perché se vado avanti dopo mi rimangio quello che ho detto all'inizio, che non lo volevo commentare, ma qualche cosa dovevo dire, quindi mi sono appuntato due o tre punti. L'ultima cosa che dico è questa, che proprio nel dialogo con l'angelo Maria mostra come la sua stessa adesione al Vangelo non sia un'adesione, come dire, così ingenuamente facile come a volte possiamo forse averla immaginata. A me sembra importante riconoscere che le tre risposte di Maria alle parole di Gabriele delineano un vero e proprio itinerario in cui si vede che la sua adesione di fede giunge al termine di un certo travaglio interiore. Cioè anche Maria vive la fede con tutte le, come dire, le fatiche dell'adesione di fede. Il fatto di essere una immacolata concepita, come noi crediamo nella fede cattolica, no? Non vuol dire che per lei tutte le cose riescano magicamente, no? Cioè, la questione dell'adesione alla parola è una questione che ci chiama in causa profondamente. Chiama in causa anche lei, cioè in questo senso vale l'antico confronto tra Maria e Eva o tra Maria e i progenitori, cioè anche quelli erano nati senza peccato originale, no? Perché l'hanno commesso loro, quindi non ce l'avevano, però sono su un piede di parità, ma mentre i nostri progenitori Adamo ed Eva che concepiti senza peccato, cioè creati direttamente da Dio senza peccato originale, davanti alla parola rigettano, Maria in quella condizione con un certo travaglio accoglie. Si coglie un certo travaglio, semplicemente riprendo le tre sue reazioni, ve le ripropongo in successione, molto semplice. La prima reazione di Maria è indicata, adesso qui hanno stampato il Nuovo Testamento e hanno ovviamente cambiato tutta l'impaginazione, faccio fatica a ritrovarmi. Allora, c'è un punto, la prima reazione di Maria è questa, versetto 29. Ed ella, di fronte alla parola, fu turbata e ragionava quale fosse questo saluto. Quindi la reazione rimane interiore, non c'è una esplicitazione, però è interessante questo fatto. La prima reazione di Maria è una reazione di turbamento. Maria è turbata dalla parola. E davanti alla parola Maria si pone delle domande. La parola suscita in lei delle domande. Qual è il senso? Che tipo di saluto è questo che mi viene rivolto? Quindi, per esempio, questo ci insegna che il cammino della fede non è esente dall'esperienza di una certa agitazione interiore, non è, come dire, smentito dal fatto che sorgano delle domande. La seconda reazione di Maria è una domanda, versetto 34, come sarà questo visto che non conosco uomo? Questo tipo di domanda viene da alcuni avvicinato alle domande di alcune figure dell'Antico Testamento, tipo Gedeone. Perché mi proponi questo a me, che sono il più piccolo della famiglia di mio padre, che è la più piccola del nostro clan? Cioè, l'obiezione di Maria, tra i vari significati possibili, non conosco uomo, in fondo vuol dire mi trovo in una situazione in cui non vedo come io possa fare quello che tu mi dici. Cioè è la esternazione di un elemento che crea difficoltà rispetto alla proposta che le viene fatta. Infine, ma solo alla fine, c'è un'adesione. È solo la terza reazione, quella che abbiamo letto anche prima. Disse Maria, ecco la serva del Signore, sia fatto a me secondo la tua parola. A questo punto c'è una consegna, no? C'è un atto di sottomissione alla parola, ma non è il primo, non è la prima reazione di Maria, è la terza. Essa giunge al termine di un itinerario. Anche per lei l'adesione alla parola è un'adesione che chiede il superamento di una serie di resistenze, no? E di una serie di stati d'animo che sono anche diversi. La descrizione che Luca fa della figura di Maria va avanti, allora anch'io vado avanti, con il racconto della visita ad Elisabetta, che segue immediatamente il racconto dell'Annunciazione. E dopodiché Maria la ritroviamo nel racconto della nascita di Gesù, inizio del capitolo 2, e ancora, e dopo mi fermo, nella presentazione di Gesù al Tempio. Bene, da questi vari episodi adesso provo di ricavare qualche altro elemento per il ritratto lucano di Maria, donna della fede, cioè donna che accoglie nella fede la parola che le viene rivolta da Dio. Ecco, allora, io uso questa espressione e poi la spiego. Luca, San Luca, sembra essere interessato al fenomeno della fractio verbi. E Maria è profondamente coinvolta in questa esperienza, la fractio verbi. Sapete che cos'è la fractio panis? È l'Eucarestia. San Luca non usa il termine Eucarestia per indicare quello che noi indichiamo con Eucarestia, men che meno usa il termine messa. Il termine che Luca usa per indicare quello che noi chiamiamo con queste due parole è piuttosto la frazione del pane, no? Fractio panis, frazione del pane, clasma tu artu, frazione del pane. Si può dire che Luca ha un interesse anche per la frazione della parola. Non è solo il pane che viene spezzato, è anche la parola che viene spezzata. Cioè cosa voglio dire? Adesso provo di spiegarmi. Voglio dire che Maria, che è apparsa sulla scena evangelica come colei che ascolta il Vangelo dall'angelo e lo accoglie, è continuamente riproposta da Luca come colei che sta di fronte a una parola che però adesso le viene riproposta da altre figure che non sono l'angelo Gabriele, non sono degli angeli. Sono in successione Elisabetta, i pastori, Simeone. Però in tutte queste situazioni Maria è sempre e di nuovo posta di fronte a una parola. E questa parola che le viene rilanciata da Elisabetta, dai pastori di Betlemme, da Simeone, è in definitiva quella parola originaria, quel Vangelo originario annunciato da Gabriele che ciascuno di questi personaggi a suo modo ripropone a Maria. Quindi Maria è ritratta da Luca in un modo costante in questo rapporto con la parola che all'inizio è parola portatale da un angelo, cioè da un evangelizzatore celeste, ma poi diventa parola portata da queste altre figure. Anche questo dico subito una chiave di lettura che poi proverò di spiegare. Nella comprensione di Luca, Elisabetta, i pastori e Simeone sono figure di ministri della parola, sono profeti, profeti e pastori. Proviamo di vedere un momento. Comincio dall'episodio di mezzo, dalla nascita, poi vado, riprendo la visitazione e la presentazione al Tempio. Per il momento vado direttamente alla nascita, al racconto lucano della nascita di Gesù a Betlemme. E lo riprendo lungo il filone che ci interessa stasera, Maria donna della fede, cioè Maria donna che accoglie nella fede la parola. Bene, il racconto è piuttosto noto. A me interessa l'ultima parte del racconto, quindi dal versetto, diciamo, 15 in avanti, Luca 2, dal versetto 15 in avanti. E avvenne, quando essi, cioè gli angeli, quando gli angeli se ne andarono da loro, dai pastori, verso il cielo, i pastori parlavano gli uni agli altri: andiamo su a Betlemme e vediamo questa cosa che è accaduta, che il Signore ci ha reso nota. Andiamo su, orsù, fino a Betlemme e vediamo questa cosa. Il termine usato qui può voler dire cosa o parola. Dipende dai contesti, lo si può tradurre: vediamo questa parola o vediamo questo evento. Rema in greco, che è un po' come davar in ebraico. Davar in ebraico vuol dire parola, ma vuol dire anche evento, fatto, cosa. È chiaro che dietro ci sta l'idea, tipicamente biblica, che quando Dio parla le cose accadono, e quindi la distinzione tra parola e cosa non è così radicale. La parola genera degli eventi. Allora, i pastori dicono così, lo ripeto, su, andiamo dunque fino a Betlemme e vediamo questa parola o questo evento che è accaduto, che il Signore ci ha fatto conoscere. E vennero con zelo, senza indugio, e trovarono Maria e Giuseppe, il bambino che giaceva nella mangiatoia. E avendolo visto, fecero conoscere, è il verbo di prima, no? Questa cosa che il Signore ci ha fatto conoscere, ma adesso il testo dice loro fanno conoscere. E avendolo visto, fecero conoscere a riguardo della parola che era stata detta loro su questo bambino. E tutti quelli che udirono si meravigliarono delle cose dette dai pastori, dette loro dai pastori. Maria conservava tutte queste parole o eventi, è sempre quello, remata, componendole nel suo cuore. Cioè, qui c'è tutta una teologia della parola, dell'accoglienza della parola. Qualche elemento lo recuperiamo adesso, allora. Dunque, i pastori di Betlemme vanno, appena gli angeli se ne sono andati e tornati al cielo, vanno, secondo l'indicazione ricevuta, perché vogliono vedere questa cosa o questa parola che il Signore ha fatto loro conoscere. Ora, ciò che non va perduto nel racconto lucano è questo. Quando i pastori arrivano nel luogo dove Gesù è nato, non adorano il bambino, non gli recano i loro doni, non hanno dei capretti da portargli o del latte o del formaggio, non c'è niente di tutto questo. Quindi diciamo che dobbiamo abbandonare un po' l'immaginario del presepe, che ha un'altra funzione, ma che non corrisponde alla sensibilità di Luca. Per Luca, quando i pastori arrivano, buttano un occhio al bambino e dicono: oh, hai visto, tutto torna, sì, è proprio... E poi fanno un'altra cosa. Si mettono a rendere noto quello che del bambino è stato detto loro in una catena che è sottolineata dalla ripresa dello stesso verbo, cioè il Signore ha reso noto a loro e adesso loro rendono noto agli altri. Cioè, i pastori di Betlemme, per Luca, sono dei ministri della parola. Questa è l'unica cosa che importa a Luca, che questi pastori, quando arrivano dove Gesù è nato, non sono interessati a Gesù, scusate se esagero, ma vedete che l'interesse non è, non, sono interessati a dire a tutti i presenti il mistero di quel bambino lì. Ma il fuoco è l'annuncio. È l'annuncio. E questo l'aveva intuito già Ambrogio, per cui su questo non dico niente di nuovo. Ambrogio di Milano, nella sua Lectio Super Evangelium sul Vangelo di Luca, dice così, che Maria ascolta dai pastori della Chiesa, raffigurati dai pastori di Betlemme. Cioè già Ambrogio ha questa idea, che i pastori di Betlemme per Luca sono l'immagine dei pastori della Chiesa. Infatti nel momento in cui Luca scrive il Vangelo, il termine pastore è già diventato un termine tecnico dentro la Chiesa per indicare delle figure di ministri della parola. I pastori di Betlemme assomigliano tremendamente ai pastori della Chiesa dell'epoca di Luca.
Dell'annunciatore.
È il pastore legato a un ministero della parola, sì. Ma si capisce l'idea lucana. Nel caso della nascita si riproduce quello che è accaduto con Maria, cioè da dove parte il Vangelo? Il Vangelo parte sempre da Dio, i primi annunciatori sono degli angeli. Perché? Perché in questo modo Luca sottolinea che l'origine di questa parola non è sulla terra, ma è in Dio. L'origine del Vangelo è Dio, è il cielo. Il Vangelo non è il prodotto delle speculazioni umane, è qualcosa che Dio fa conoscere. E questo Luca lo sottolinea dicendo che il primo evangelizzatore è Gabriele, cioè un angelo. E Luca lo ribadisce dicendo che i pastori di Betlemme ricevono l'annuncio dagli angeli, i quali pure fanno lo stesso mestiere di Gabriele, cioè sono degli evangelizzatori. Infatti il testo lucano lo dice senza ombra di dubbio, perché al capitolo 2, versetto 10, si dice così: e disse loro l'angelo, non temete, ecco infatti vi evangelizzo una grande gioia che sarà per tutto il popolo. Sono le stesse parole di Gabriele. Che mestiere fanno gli angeli della notte di Natale? Evangelizzano una lieta gioia, una grande gioia, cioè sono ministri del Vangelo. Che cosa accade? Che quell'annuncio del Vangelo che comincia con gli angeli prosegue in forza dei pastori. Quello che Dio ha fatto conoscere ai pastori per mezzo degli angeli, adesso i pastori lo fanno conoscere a tutti gli altri con il loro annuncio. La presentazione lucana mi sembra chiarissima. E Maria si trova per Luca esattamente nel crogiuolo di questo tipo di esperienze, cioè lei che ha ascoltato per la prima volta il Vangelo dalla bocca di Gabriele, adesso lo riascolta dalla bocca dei pastori. È questa che chiamo la fractio verbi, cioè il pane della parola è spezzato per Maria dai pastori di Betlemme, immagine dei pastori della Chiesa. E Maria ascolta la parola, come l'ha ascoltata dalla bocca di Gabriele, così la riascolta e la riaccoglie nel momento in cui la sente proclamare dai pastori di Betlemme. E molto bello è la descrizione che Luca fa, perché intanto, vedete, rispetto al presepe ci sono degli elementi che debordano un po'. Intanto Luca immagina che lì ci siano già altri, cioè che quando i pastori arrivano non c'è solo Maria e Giuseppe, ma immagina che ci sia un contorno di altre persone, perché dice, no, che tutti quelli che ascoltano rimangono stupiti. E poi focalizza su Maria e in particolare descrive il suo atteggiamento verso la parola. Maria conservava queste parole componendole nel suo cuore. E allora io dico appena due parole su questo versetto che mi sembra molto profondo. L'atteggiamento di Maria verso la parola è conservare e comporre. Conservare e comporre, molto importante. Conservare. La parola va tenuta, va conservata, va custodita. La parola va anche composta nel cuore, cioè cos'è? Cos'è propriamente che Maria compone? Comporre vuol dire che prendo una cosa e la metto insieme a un'altra, no? Symbolon, composizione. Ci vogliono due cose almeno per comporre. E che cosa compone Maria? Ma guardate, io credo che componga parola con parola. Maria compone le parole degli angeli e dei pastori con la parola di Gabriele, prima composizione. E non dobbiamo fare così anche noi, certo, no? Anche noi siamo chiamati come credenti a comporre una pagina di Vangelo con un'altra, parola con parola. Ma Maria compone anche parola con eventi, cioè compone le parole con quello che le sta capitando e rischiara gli eventi con la parola che ascolta, mentre anche viceversa gli eventi le dischiudono il senso ultimo delle parole. A questo proposito il mio venerato insegnante, Don Gildo Manicardi, che mi ha insegnato il Nuovo Testamento quando era qui a Bologna e appunto faceva il professore allo studio teologico accademico bolognese, allora Stab, e Don Gildo diceva che Maria riascolta la parola in momenti cruciali della sua vita, quando dal punto di vista umano ha tutti i motivi per essere in crisi. E quindi la fractio verbi la raggiunge nei momenti critici della sua esperienza. Quando proprio noi diremmo ho proprio bisogno di riascoltare questa parola, perché mi viene il dubbio che non sia mica vero. Nel caso specifico dei pastori, Manicardi diceva così: sarà pur stata scioccata Maria rispetto a quello che poteva immaginarsi dalle parole di Gabriele, che aveva detto egli sarà grande, sarà chiamato figlio dell'Altissimo, no? Siederà sul trono di Davide suo padre e del suo regno non ci sarà la fine, ve lo ricordate, no? Versetti 32 e 33, costui sarà grande, sarà chiamato figlio dell'Altissimo, il Signore, Dio, gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà sulla casa di Giacobbe per i secoli e del suo regno non ci sarà fine. Oh, Gesù nasce e lei lo deve deporre in una mangiatoia. No, scusate, che ci azzecca l'una cosa con l'altra. C'è più di un motivo per essere colti, no? Da un certo sconforto, no, scusa, questo è il discendente di Davide che siede sul trono. La parola dei pastori ha la funzione, no, di riproporre a Maria in un punto cruciale della sua vita, quando la nascita di Gesù avviene in un contesto di estrema povertà, cioè è la prima esperienza di rifiuto questa. In questo contesto ascolta di nuovo la parola e la accoglie nella fede, e questa parola che le viene spezzata è la riproposizione di quella parola originaria sulla quale Maria ha scommesso iniziando il suo cammino di fede, no? E adesso due parole sugli altri due episodi: Simeone, prima Elisabetta e poi Simeone. Maria va in casa di Elisabetta e Elisabetta le rivolge queste parole estremamente, estremamente profonde, che sono anche queste una fractio verbi. Elisabetta spezza per Maria il pane della parola, quel pane che Gabriele aveva spezzato per primo nell'annuncio originario del Vangelo. Ecco che Elisabetta, leggiamo qualche passaggio, no? Dice dentro e fu piena di Spirito Santo Elisabetta e gridò a gran voce e disse: benedetta tu fra le donne, benedetto il frutto del tuo grembo. Da dove a me questo, che venga da me la madre del mio Signore? Sono soprattutto queste le parole con cui Elisabetta spezza di nuovo il pane della parola per Maria, no? La madre del mio Signore, è un modo sintetico di riprendere la promessa, le parole di Gabriele, quello che Gabriele le ha detto sul bimbo che nascerà, no? A che debbo che la madre del mio Signore venga a me, benedetta tu fra le donne, benedetto il frutto del tuo grembo. Ma chi è Elisabetta agli occhi di Luca? Elisabetta agli occhi di Luca è una profetessa, perché questa frase che ho letto e fu piena di Spirito Santo indica che Elisabetta fa come accadeva ai profeti antichi, no? Cioè è colma del dono dello Spirito che suscita in lei la parola. La parola di Elisabetta per Luca è una profezia, cioè è una parola detta sotto ispirazione divina. Ci siamo? Si potrebbe anzi dire che la casa di Giovanni è tutta una casa di profeti, lì fanno tutti i profeti. A cominciare da lui, il più piccolino, ma poi anche i suoi genitori, tutti di mestiere fanno il profeta. E in questo c'è l'anticipo della Pentecoste. Perché secondo quello che si dice in Atti capitolo 2, nei giorni ultimi lo Spirito scenderà su tutti, giovani e vecchi, uomini e donne, schiavi e schiave. La casa di Giovanni è l'anticipo della Chiesa dopo la Pasqua, assolutamente, dove tutti sono profeti, uomini e donne, piccoli e grandi, giovani e vecchi, bambini e anziani. Chiaro? Fotografia anticipata della situazione post-pasquale della Pentecoste. E vedete allora, ma per questo Maria è significativa, perché in questa esperienza che fa in casa di Zaccaria ed Elisabetta, in fondo è anticipata la condizione dei credenti dopo la Pasqua. Noi ascoltiamo la parola dai profeti, dove in fondo una dimensione profetica è una dimensione propria di tutta la Chiesa, di tutti i credenti in Gesù. Ci sono certo anche i pastori che hanno una funzione specifica, ma nel popolo di Dio degli ultimi tempi tutti sono profeti. Maria ascolta la parola dai profeti e dai pastori. C'è tutta la gamma possibile, diciamo così, no? Lo stesso quando incontra Simeone, perché in un modo altrettanto chiaro, forse ancora di più, Luca dipinge Simeone come un profeta. Perché dice che tutto quel che fa lo fa mosso dallo Spirito Santo. Quindi siamo di nuovo in questa linea. Se i pastori sono appunto l'immagine dei pastori della Chiesa, queste altre figure, che sono sempre a coppie, no? Elisabetta e Zaccaria, Simeone e Anna. Ma tutte e due le coppie, sia marito e moglie che gli altri due, che non sono marito e moglie, sono due che vivono attorno al Tempio, l'una e l'altra coppia per Luca sono coppie profetiche. Appunto anche di Simeone Luca dice così, ed ecco, versetto 2:25, ed ecco c'era un uomo a Gerusalemme di nome Simeone, quest'uomo era giusto e pio e aspettava la consolazione di Israele e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo era su di lui. E ancora, no? Dice, era stato avvertito dallo Spirito Santo, versetto 26, che non avrebbe visto la morte prima di avere visto il Messia del Signore. Non basta. E venne al Tempio nello Spirito Santo. Nei primi tre versetti, per tre volte, Luca menziona l'azione dello Spirito su Simeone. Ed è nello Spirito che Simeone pronuncia le parole con cui di nuovo anche lui si rivolge a Maria. E se da un lato le dice il destino doloroso del Messia e dunque anche il suo dolore, dall'altro però le conferma il lieto annuncio che Gabriele aveva portato, cioè le parla del mistero di questo bambino, che è una luce per la rivelazione delle genti, gloria del popolo di Israele, no? È di nuovo una fractio verbi, c'è un profeta che spezza per Maria il pane della parola in un momento in cui c'è certamente anche qui un'esperienza dolorosa, l'annuncio del rifiuto del Messia, egli è qui come un segno che verrà contraddetto, troverà delle persone che lo ostacolano e tu patirai per questo che capiterà a lui. Eppure lui è quello che ha detto Gabriele, è l'inviato di Dio degli ultimi tempi, no? Ecco, allora, è molto coerente il quadro lucano su Maria, cioè questo rapporto con la parola che la caratterizza fin dalla prima scena, la accompagna costantemente, con questa finezza, cioè dimostrare che il rapporto tra Maria e la parola è un rapporto che poi viene mediato da queste altre figure, che sono poi figure di fatto ecclesiali, anticipano l'esperienza ecclesiale, cioè l'ascolto della parola da parte dei pastori della Chiesa, ma anche l'ascolto della parola da parte dei profeti, avendo l'avvertenza di ricordarsi che nel popolo di Dio degli ultimi tempi il dono della profezia è un dono che è distribuito a tutti. Ci siamo? Chiudo il percorso prendendo un ultimo testo del Vangelo. Nel Vangelo di Luca Maria compare anche una volta nel contesto del ministero pubblico, al capitolo 8. È un episodio che c'è anche in Marco, che in Luca acquista un significato specifico, come forse potremmo immaginarci. È il famoso episodio della madre e dei fratelli che vengono a cercare Gesù. Siamo al capitolo 8 di Luca, Luca capitolo 8. Questi versetti specifici sono 19-21. Luca 8, 19-21. Il capitolo 8 pone il sigillo a questo ritratto lucano di Maria come figura discepolare legata alla fede nella parola. Capitolo 8, che adesso diciamo riprendo, di cui faccio alcune sottolineature, pone il sigillo a questo ritratto lucano di Maria come figura discepolare, come prototipo del discepolo di Gesù, legato, caratterizzato dalla fede nella parola. La vecchia traduzione CEI qui aveva un vero e proprio infortunio. Forse molti di voi ce l'hanno sotto. Se qualcuno ce l'ha sotto, mi fa la cortesia di leggere come comincia il versetto 19 nella vecchia CEI? Penso.
Un giorno andarono a trovarlo la madre e i fratelli.
Basta, sufficiente. Un giorno andarono a trovarlo la madre e i fratelli. La nuova CEI dice?
Andarono da lui la madre e i suoi fratelli.
Un giorno se l'erano inventato proprio, un giorno. E questo giorno, che non c'è nel testo, stabiliva una inutile distanza cronologica tra questo episodio e quello che c'era prima. Ora, in verità, tutto avviene nello stesso momento. Cioè, il senso è proprio questo, che Gesù ha appena finito di parlare, di dire le cose che ha detto, giunsero da lui la madre e i fratelli, ed è esattamente questo che Luca vuole che capiamo, che appena Gesù ha finito di fare questa lunga riflessione sul rapporto tra la persona e la parola, appare la madre. Non un giorno, in quel momento appare, ci siamo? Ora, Luca ha operato un riposizionamento delle pericopi, cioè dei brani. Voi che conoscete a menadito Marco, ve ne siete accorti. In Marco la sequenza è rovesciata. Verosimilmente Marco è il più antico dei Vangeli. Luca conosce Marco, ma ha un suo progetto narrativo, teologico. In Marco la storia della madre si trova alla fine del capitolo 3. Ad essa segue la sezione delle parabole, Marco 4. Tutti capiscono che Marco 4 viene dopo Marco 3, no? Dunque, alla fine del capitolo 3 Maria arriva con i fratelli, all'inizio del capitolo 4 Gesù comincia a dire parabole. Luca ha rovesciato la sequenza. Prima mette le parabole e ne tiene una sola, le altre non gli interessano. ha in mente una cosa precisa, in funzione di quella cosa è una sola la parabola che gli interessa, quella del seminatore, punto. Marco ha anche quella del seme che cresce da solo, poi c'è anche quella del granello di senapa. Luca le ha lasciate, ne ha tenuta una sola con la sua spiegazione. E poi mette l'episodio della madre dopo la parabola. È chiaro, cioè qui c'è una intenzionalità nel modo di disporre il testo al servizio di un'idea molto precisa, che è di nuovo questa, cioè che per Luca è decisivo il rapporto tra Maria e la parola, e per Luca Maria è la figura che esemplifica al massimo quello che Gesù è venuto dicendo prima, raccontando la parabola e spiegandola. Allora, qualcosina almeno anche noi la raccogliamo adesso per mostrare, no, qualche aspetto ulteriore del ritratto lucano di Maria, donna della fede, fede nel Vangelo, fede nella parola. Il testo del capitolo 8, i primi versetti sono il racconto di Gesù che gira per la Galilea, poi dal capitolo 4, dal versetto 4 dice così: poiché una grande folla si radunava e accorreva a lui gente da ogni città, Gesù disse con una parabola: il seminatore uscì a seminare il suo seme, mentre seminava, eccetera. C'è la parabola. Poi c'è una spiegazione al perché parla in parabole. Lo lascio, cioè mi porta troppo lontano, bisogna che io stia sul punto che mi interessa. E allora mi interessa di più la spiegazione della parabola. Il significato della parabola è questo: il seme è la parola di Dio. I semi caduti lungo la strada sono coloro che l'hanno ascoltata, ma poi viene il diavolo e porta via la parola dal loro cuore, perché non avvenga che credendo siano salvati. Quelli sulla pietra sono coloro che quando ascoltano ricevono la parola con gioia, ma non hanno radici, credono per un certo tempo, ma nel tempo della prova vengono meno. Quello caduto in mezzo ai rovi sono coloro che, dopo aver ascoltato, strada facendo, si lasciano soffocare da preoccupazioni, ricchezze, piaceri della vita e non giungono a maturazione. Quello sul terreno buono sono coloro che, dopo aver ascoltato la parola con cuore integro e buono, la custodiscono e producono frutto con perseveranza. Nessuno accende una lampada, va avanti, e andarono da lui la madre e i suoi fratelli. E questo lo riprendo dopo e chiudo. Mi interessa la spiegazione della parabola. Perché? Perché nella spiegazione della parabola l'orientamento è questo: i quattro tipi di terreno non sono quattro persone diverse. Nella parabola sembra questo, sembra che i quattro terreni siano quattro tipologie di esseri umani, e quindi questi quattro tipi di terreno si danno contemporaneamente, qui potrebbero esserci tutti e quattro. Ma nella spiegazione l'orientamento di Gesù cambia, e i quattro tipi di terreno sono quattro stadi nell'esperienza spirituale di ciascun discepolo. Dunque si danno non contemporaneamente, ma in successione, e si danno tutti per la stessa persona. Infatti c'è un interesse lucano a ribadire il verbo ascoltare. Tutti e quattro i terreni sono persone che hanno ascoltato, ma questo è il discepolo. Il punto qual è? È che man mano che vai avanti col terreno è come che passi sempre più tempo. Primo terreno ha ascoltato, ma subito dopo l'ascolto quello che è entrato dall'orecchio neanche scende nel cuore, succede qualcosa e sparisce. Secondo, hai ascoltato, addirittura dice a questo punto, hanno ascoltato con gioia. Vedete che è uno che ha cominciato un itinerario di vita cristiana a questo punto. Il primo è uno che sì, l'ha sentito, però non è neanche partito propriamente nel suo itinerario. il primo tipo di terreno. Dunque è la situazione che abortisce subito, diciamo così, no? Sono, però anche questi hanno ascoltato, quelli lungo la strada sono quelli che hanno ascoltato, poi viene il diavolo. Quelli sulla roccia sono quelli che quando ascoltano con gioia accolgono la parola, ma non hanno radice. Qui c'è l'ascolto e l'accoglienza della parola. Siamo andati avanti un po' di più, eh? Questo è un itinerario più lungo. Terzo tipo di terreno, quello tra le spine, caduto tra le spine, questi sono quelli che hanno ascoltato, ma per strada, interessante questo, strada facendo, quindi la parola ha fatto un certo cammino, oppure nella loro vita di discepoli hanno fatto un certo cammino, non c'è solo l'ascolto iniziale, poi è venuto il diavolo, non c'è neanche solo l'ascolto entusiasta, l'ascolto con l'accoglienza entusiasta degli inizi, qui c'è un ascolto che ha prodotto un cammino. Però lungo il cammino a un certo punto succede qualcosa, gli affanni, i piaceri della vita, le ricchezze, uccidono la parola, la soffocano. Però siamo andati ancora più avanti, vedete che i quattro tipi di terreno sono in realtà quattro tappe, no? E ci si spinge sempre più avanti nella distesa del tempo. Infine l'ultimo, solo l'ultimo porta veramente frutto, eh? Ma che cosa è necessario per portare frutto? Lo dice. Dice, quello nella terra buona, questi sono coloro che hanno ascoltato la parola con un cuore buono e generoso e la trattengono e portano frutto con perseveranza. E dunque, non basta accogliere con un cuore buono e bello, bisogna anche fare lo sforzo di tenere questa parola dentro il cuore. È un altro modo per dire conservarla, no? Qui la sfumatura è più forte, cioè qua la spiegazione della parabola ha proprio l'idea che la parola o la tieni con la forza o se ne andrà via. Ci vuole forza d'animo. Altrimenti le circostanze della vita sono infinite nelle quali questa parola può prendere il volo e andare via dal tuo cuore. Bisogna tenerla dentro a forza, e solo nella perseveranza alla fine porta frutto. Ma questo è il ritratto di Maria per Luca. Per Luca questo è il ritratto di Maria. E infatti a questo punto Maria arriva insieme ai fratelli e Luca la presenta come il modello di un ascolto compiuto della parola. Giunse da lui la madre e i fratelli suoi non potevano incontrarlo a causa della folla, gli fu detto: tua madre e i tuoi fratelli sono qui fuori e desiderano vederti, ed egli rispondendo disse loro: mia madre e i miei fratelli sono costoro, sono quelli che ascoltano la parola di Dio e la fanno. Dunque un ascolto fattivo, no? Un ascolto che produce frutto, appunto, secondo la spiegazione della parabola. Bene. Questa è la percezione che Luca ha di Maria, e in questo Luca, diciamo che proprio intenzionalmente, cioè propone Maria, la madre di Gesù, come prototipo del discepolo, perché in Marco si vede, Marco ha piuttosto questo atteggiamento. Marco dice: la parentela secondo la carne non c'entra niente. Dunque, la madre, i fratelli, parenti secondo la carne di Gesù, zero. Luca dice: certo, la parentela secondo la carne non conta niente, ma Maria è importante non perché ha generato Gesù, ma perché è il prototipo di coloro che ascoltano e fanno. E l'apparizione di Maria in questo caso ha esattamente questo significato. Maria per Luca è colei che ha ascoltato e fatto, ha creduto che ci sarà un compimento alle parole che le sono state dette, e queste parole le ha trattenute nel suo cuore. Bene, direi che posso fermarmi qui.
Okay. prima volta che metto una correzione su questa Bibbia.
Benissimo.
No, c'è scritto l'Apocalisse, dice guai a chi cambierà una sola virgola. Cioè, quindi ero sempre
noi cambiamo stasera, solo la traduzione, non cambiamo il testo originale.
Prego. Luca, per aver esteso finalmente il suo Vangelo, tutta questa parte evidentemente l'ha preso direttamente da Maria, perché nessun altro mi pare.
Evidentemente, non so, adesso si può dire qualcosa, non so. Ma ci sono altre domande? Che Luca l'abbia preso da Maria o l'abbia preso da tradizioni che circolavano è molto difficile dirlo. Quindi che l'abbia conosciuta personalmente o che semplicemente abbia potuto attingere a tradizioni che circolavano nella Chiesa primitiva, non saprei, francamente non vedo degli elementi per poter risolvere in un modo chiaro in una direzione o in un'altra.
Un momento temporale che ha vissuto Luca non ha parlato al mondo.
Come si fa a saperlo? Diciamo che Luca scrive il suo Vangelo, pare, verosimilmente, nel corso degli anni Ottanta, comunque dopo la distruzione di Gerusalemme, almeno i più pensano così, dopo la distruzione del Tempio avvenuta nel 70, si pensa appunto nel corso degli anni Ottanta. Non saprei, non mi lancio in ipotesi, anche perché la tradizione associa piuttosto Maria a Giovanni, no? Come nell'ultima parte della sua vita. Ma diciamo, l'unica cosa che potrei aggiungere è questa: Luca comunque, quindi Luca, già lui è consapevole che i ricordi relativi alla nascita e all'infanzia di Gesù hanno un carattere diverso dai ricordi relativi al ministero pubblico e alla passione, morte e resurrezione. E questo lo dice un particolare che non è solo un dettaglio, cioè Luca ha una concezione specifica di quello che lui chiama l'inizio. Per Luca l'inizio è una certa cosa, l'inizio non è la nascita, non è l'infanzia, l'inizio è il battesimo da parte di Giovanni. Allora, il requisito per fare parte del gruppo dei dodici, degli apostoli, e il gruppo dei dodici per Luca è cruciale proprio come garanzia della continuità. I dodici per Luca sono un gruppo fondamentale perché sono quelli che garantiscono della continuità tra Gesù terreno, Gesù risorto, e il tempo della Chiesa. Ora, per essere parte del gruppo dei dodici, Luca dice, ci vuole uno che sia stato con noi fin dal principio. Ma il principio è il battesimo da parte di Giovanni al Giordano. Quindi i testimoni oculari in senso stretto per Luca sono coloro che sono stati testimoni della vicenda di Gesù a partire dal battesimo fino all'ascensione. Quindi già questo dettaglio suggerisce che Luca stesso è consapevole che il materiale relativo alla nascita e all'infanzia ha comunque un altro carattere, col che non voglio dire che non abbia un fondamento in tradizioni antiche, che ce l'ha sicuramente, però questo fatto mostra che Luca stesso ha la percezione che si tratta di un tipo di materiale e di ricordo che ha una natura che non è esattamente identica. In questo senso, allora, Luca potrebbe appunto avere attinto i ricordi su Maria e sulle vicende dell'infanzia da una tradizione, non necessariamente da un testimone oculare, non necessariamente.
Mi è piaciuto. tutto il discorso della frazio
verde,
perché, e soprattutto l'osservazione del fatto che Maria l'ha accolta in diversi stadi questa parola, perché quando ha accolto l'annuncio, ecco sono la serva del Signore, si è andata a mettere in un bel guaio, perché ragazza madre via, e poi dopo, anche dopo che è nato, come dicevi, il fatto di deporre il re di Israele in una mangiatoia, e poi dopo lo vogliono ammazzare, prendi su e vai, e Elisabetta, cioè è bello questo quadro, questa osservazione, questo averci fatto mettere a fuoco che la parola ti viene in soccorso ancora per lasciarti ancora una volta incredula. Dice, mi state vendendo ancora la stessa cosa, però io sono nei guai. E sì. Poi peggio mi sento quando le dicono sarai ammazzata, cioè il tuo figlio passerà dei guai, tu hai una spada che ti trafigge. E mamma, e poi dopo al capitolo 8 di Luca, chi sei tu? Non sei mia madre. Però a quel punto la sua maturità nell'accoglienza della parola è tale che si può sentir dire anche questo, perché
perché lei stessa comprende,
è già maturata la parola dentro di lei, ha già fatto il salto.
Sì, cioè si potrebbe forse addirittura arrivare a dire che Gabriele le ha detto che appunto concepirai e partorirai un figlio, echeggiando le parole di Isaia, no? Però quando è che Maria ha la consapevolezza che è davvero incinta? Probabilmente ce l'ha solo quando Elisabetta glielo dice. Cioè, non c'è poi un momento nel racconto se non quello. E qui si capisce che Elisabetta ha davvero una funzione rispetto alle parole che le sono state dette, ed è Elisabetta che in qualche modo le dà quel riscontro, cioè ce lo ha da lei questo riscontro. Quindi in questo senso appunto la fratio, questo spezzare la parola, esattamente diventa un momento con cui, o un'esperienza in forza della quale quella parola originaria appunto risuona di nuovo e ti rincuora, no? ti fa coraggio in alcuni passaggi, le fa coraggio in alcuni passaggi cruciali, appunto da un lato confermandole che lei aspetta un figlio, e dall'altro confermandole, nel caso dei pastori, che quel figlio è comunque l'inviato di Dio, no? Quindi sì, è questo insomma che volevo esattamente dire.
Maurizio, io notavo una reazione, no, al capitolo 2 di Luca, al capitolo 1, no, tra la differenza che facevi tra la concezione Maria e l'annuncio a Zaccaria, ed entrambi hanno una reazione, dicevi quella di Maria, la prima è silente, la seconda invece dice appunto come è possibile non conosco uomo. E in Zaccaria c'è come posso conoscere questo, io sono vecchio, cioè una reazione direi razionale, ecco, da un certo punto di vista. Ma allora mi chiedevo la differente reazione dell'arcangelo invece nei confronti di Zaccaria piuttosto che di Maria, anche perché tu citavi, parli dell'episodio di Gedeone, il quale lui stesso dice ma come è possibile questo, no? Anche se poi probabilmente Dio si lascia mettere in discussione, ma poi lo provo ulteriormente, ecco, però mi chiedevo come mai questa apparente durezza di Gabriele nei confronti di Zaccaria piuttosto che non disponibilità nei confronti di Maria, ecco, davanti a uno stesso tipo di reazione.
Sì, c'è una certa somiglianza in effetti tra Zaccaria che dice come potrò mai conoscere questo, io sono vecchio, mia moglie avanti negli anni, e Maria che appunto dice come avverrà questo, poiché non conosco l'uomo. Però la differenza non è nel tenore della risposta, che si assomiglia molto. La differenza tra i due è nella diversa situazione in cui li raggiunge la parola. Cioè, Zaccaria è uno che ha fatto una richiesta. Questo è detto con il massimo della chiarezza nel racconto. Dice, ehi bimbo, Dio ti ha ascoltato, cioè tu hai pregato, ma sono qui. No? Dice, non temere Zaccaria, la tua preghiera è stata esaudita. Dunque Zaccaria è uno che ha chiesto a Dio di avere un figlio. E nel momento in cui Dio gli dice, sono qui per... lui dice, non ci credo. È una situazione completamente diversa da quella di Maria. Cioè, nel caso di Zaccaria, la reazione, come è possibile, come mai posso conoscere, io sono vecchio e non voglio avanti in anni, è una vera espressione di incredulità. Perché ha chiesto una cosa e nel momento in cui gli viene concessa non ci crede. Non crede che Dio sia capace di fare quello che pure lui ha chiesto, sperato. Maria non ha chiesto proprio niente, ma proprio niente. Cioè Maria è raggiunta da un annuncio che la coglie completamente di sorpresa, è una cosa che non c'entra nulla con, diciamo così, fino a questo momento con la sua vita, non è l'oggetto di una richiesta. Maria è colta di sorpresa da qualche cosa di imprevedibile. Zaccaria è uno che davanti alla risposta di Dio dice no. Quindi non è il tenore materiale della risposta che li diversifica, anzi si assomiglia moltissimo, ma è la diversa condizione esistenziale in cui i due pronunciano. Ora nel caso di Maria è la reazione di una che è completamente travolta da una cosa inaudita, imprevedibile, che è completamente al di là di qualunque sua immaginazione, dice ma cosa c'entro io con tutto questo? Diverso Zaccaria, che ha chiesto, ha invocato un figlio, Dio glielo concede e in questo momento lui non ci crede che Dio possa fare quello che pure lui ha chiesto.
La parola di Zaccaria, che l'atteggiamento di Zaccaria sia stato non di incredulità rispetto alla potenza di Dio, ma nel fatto di essere stato ascoltato. Ci fa sentire, sono molto piccolo, tutti scomodi per me. Potrebbe, cioè, io non so, forse può essere un'interpretazione personale, però.
No, capisco che a lei stia a cuore Zaccaria.
No,
poverino. Però qui c'è una parola autorevole che toglie qualunque dubbio, perché è Gabriele che Gabriele identifica la reazione di Zaccaria come una reazione di incredulità. Cioè c'è proprio l'espressione, gli dice sarai muto perché non hai creduto. Non hai creduto, incapace di parlare fino a perché non hai creduto alle mie parole, le quali si compiranno al loro tempo. Quindi, cioè, Gabriele legge in modo diretto la reazione di Zaccaria come una reazione di incredulità. Quindi non è semplicemente il disagio, la persistenza, è una vera mancanza di fede. Ma l'hanno salvato già.
Esatto. Prima di noi.
Però c'è un'interpretazione più quotidiana, più terrena, più a nostro livello, diciamo così. Questo non è mio, non la posso vivere io una cosa di questo tipo. Però magari c'è un po' di maniera anche contraddetto, no?
Sì, sì. Però diciamo che questa forma di stupore, di rimanere interdetto, almeno in questo caso, viene letta da questa figura autorevole, perché è chiaro che l'interpretazione di Gabriele è un'interpretazione autorevole, inviato di Dio, l'angelo, quindi se lui la qualifica come incredulità è una lettura molto forte. Poi diciamo che nella comprensione di Luca il mutismo di Zaccaria non è una punizione estrinseca, ma è semplicemente la conseguenza della sordità. Cioè, almeno nel mondo antico, no, uno è muto in conseguenza del fatto che è sordo, ma anche così anche per noi. Poi oggi possiamo recuperare con, di più che nel mondo antico, la capacità di parlare anche per un sordo. Però a meno che non ci sia un trauma per cui viene danneggiato, no, il sistema della parola, uno è muto in conseguenza di una sordità. È anche il caso di Zaccaria, cioè nel caso di Zaccaria il mutismo non è una punizione intrinseca, ma è la esplicitazione di un dato: se tu non ascolti non parli, e siccome non ascolti adesso diventi muto, ma è la conseguenza della, del fatto che si sottrae all'ascolto. Siccome non vuole ascoltare la parola, si ritrova anche muto e riacquisterà la parola nel momento in cui mostrerà di essere disposto ad ascoltare quello che l'angelo ha detto. In quel momento, aprendosi le orecchie, si apre anche la bocca. Per cui anche qui non è tanto l'idea di una sorta di punizione che sopraggiunge come una forma di castigo, ma è più l'idea di una conseguenza intrinseca in cui si esprime la sua non disponibilità a recepire la parola. Ma se non la recepisci non sei neanche più capace di parlare.
Quindi in sostanza, rifacendoci poi al discorso che si faceva prima del fatto che tutti noi fondamentalmente siamo potenzialmente profeti, definiamolo in questo modo, in sostanza se non udiamo non possiamo poi a nostra volta parlare.
Assolutamente.
Quindi siamo tutti un po' sacchiamiamo.
La prospettiva, diciamo che il profeta deve essere prima di tutto un uomo che ascolta la parola, se no non la può dire, certo. Sì, sì.
Ma a me è rimasto di più su una questione, no? Che mi trattai in passato con una suora, e praticamente lei disse: guarda, a Maria è stato dato circa come un ordine di fare quello che il Signore voleva per lei. Però noi non, a noi è stato dato di capire tutto quello che esattamente anche Maria portava nel cuore, tutto quello che esattamente le succedeva attorno, eccetera. Quindi a me è rimasto un po' questo dubbio sul fatto che uno sia in grado di capire esattamente quello che è il percorso della storia. Cioè, quindi mi sembra, perché io sono una che legge il Vangelo di solito, insomma si ferma su alcuni punti, però questo non l'ho capito, per esempio, cioè, proprio che comunque anche lei, anche Maria stessa, non avesse la predisposizione a dire tutto quello che succedeva nel corso del suo cammino, diciamo.
Allora, mi sembra che siano due cose. Che Maria non abbia capito tutto, diciamo, fa parte del fatto che Maria è comunque una persona umana, e anche per lei non c'è una sorta di scienza infusa con cui le è presente in ogni momento della sua vita tutto. Maria impara le cose a poco, Maria comprende il senso delle parole davanti agli eventi che le capitano, e comprende il senso degli eventi che le capitano in forza delle parole che custodisce nel cuore. Ma questo presuppone un processo, cioè anche Maria sta dentro un processo di apprendimento. Quindi, ma questo vale anche per Gesù, in definitiva, cioè altrimenti non sarebbe autenticamente uomo. C'è un processo di acquisizione della conoscenza anche per Maria. E un'altra cosa è la nostra possibilità di comprendere il cammino di Maria, e più in generale forse le cose di cui parla la scrittura. Da questo punto di vista penso che ci sono due estremi, noi stiamo nel mezzo, cioè noi non capiamo tutto, ma non è neanche che non capiamo niente, cioè ecco, stiamo lì in mezzo. È vero, non capiamo tutto, non capiamo tutto neanche della vicenda di Maria, d'accordo, ma questo alla fine si può dire di qualunque realtà, cioè non solo delle realtà della fede, cioè, però dal dire non capisco tutto uguale non ci capisco niente, beh, insomma, questa è tutta un'altra questione, cioè in realtà noi possiamo capire tutta una serie di cose, e forse anche ne capiamo più di quelli che ci hanno preceduto per tanti aspetti, col che il mistero di Dio e Maria che sta dentro il mistero di Dio è vero che rimane nei suoi contorni ultimi non completamente afferrabile da noi, va bene, però ci è dato di poter comprendere almeno qualche cosa, forse anche più di qualche cosa, e credo che possiamo avere la fiducia che quello che comprendiamo è poi quello che ci è necessario per il nostro cammino, no? Non è necessario comprendere tutto, è necessario comprendere quello che ci è utile per il nostro cammino, e questo credo che dobbiamo avere la fiducia di poterlo fare, perché poi è così, perché possiamo realmente farlo.